Radio 3 Scienza. Benvenuti, benvenuti all'ascolto di Radio 3 Scienza, chi ci segue in diretta, sono le 11 e un minuto e benvenuti a coloro che invece hanno scaricato la puntata in podcast andando sul nostro sito radio3.rai.it. E la settimana scorsa anche Radio 3 Scienza è tornata a parlare di velocità dei neutrini, la vicenda forse la ricordate, spero che vi appassioni. A settembre scorso i ricercatori dell'esperimento Opera, in collaborazione tra il laboratorio del Gran Sasso e il CERN di Ginevra, hanno annunciato il risultato sorprendente di ripetute misurazioni sulla velocità dei neutrini. La velocità dei neutrini sarebbe minore di 60 nanosecondi rispetto a quella della luce. Gli scienziati di Opera a settembre scorso chiedono alla comunità dei fisici di aiutarli a trovare errori o a confermare questo risultato, e la settimana scorsa sono proprio loro, i ricercatori di Opera, ad annunciare di aver trovato due anomalie nei sistemi di misura che potrebbero inficiare quel risultato. Ora, la vicenda non è ancora conclusa, servono altre misure, occorre che ci lavorino anche scienziati terzi, per esempio gli scienziati americani e giapponesi che già avevano cominciato. Ma durante la puntata della settimana scorsa di Radio 3 Scienza abbiamo ricevuto un messaggio al 335-5634-296 da un insegnante di Roma. Ci siamo interessati, cioè ha incuriosito questo messaggio e oggi ve lo sottoponiamo però dalla viva voce di Angela Maggi. Buongiorno. Insegnante dell'Istituto San Leone Magno di Roma. Allora, Angela Magni, con un po' più di 140 caratteri che di solito si utilizza in un SMS, ci racconti e racconti agli ascoltatori che cosa ci aveva scritto.
Dunque, avevo scritto che l'episodio dei neutrini e la vostra divulgazione mi aiutava nelle mie lezioni di scuola media. Io insegno in una scuola di Roma, un istituto che va dalle materne alle superiori, e nelle mie classi di prima, seconda e terza media ci siamo soffermati più volte sul discorso delle misurazioni e quindi indirettamente anche su che cosa vuol dire commettere un errore nella misurazione. Questo perché nella programmazione è previsto, soprattutto in prima media, affrontare questo tipo di argomenti.
E come l'ha raccontata lei e di cosa avete parlato con le sue studentesse e i suoi studenti?
Con i miei studenti, quando a settembre si è tornato a parlare dell'operazione del CERN, dell'Opera e di tutto quello che appunto voi avete sinteticamente raccontato, si è tornato a parlare di cosa vuol dire commettere un errore strumentale, un errore umano, di quanto sia difficile poi farlo accettare. Tutto questo nasce innanzitutto da un'analisi però delle risposte che i media hanno dato a questo episodio, ovvero i ragazzi, appunto colpiti da quello che sentivano in televisione, sono stati invitati a fare delle ricerche utilizzando i mezzi che a loro sono più familiari, quindi principalmente il web, ma non solo, anche ritagliare i giornali, i quotidiani, tutto ciò che ritenevano inerente l'argomento, e riflettere su come era stata data la notizia, su come appunto veniva riportato il senso dell'esperimento, il valore dell'esperimento, e sono uscite delle considerazioni interessanti.
Cosa li aveva colpiti? Cosa li ha colpiti della comunicazione di questa vicenda? Appunto una notizia, un annuncio di una notizia sorprendente, naturalmente da verificare, e poi gli stessi ricercatori che annunciano di aver trovato delle anomalie che probabilmente mettono a rischio quel risultato. E i ragazzi e le ragazze come hanno letto questo cambio di prospettiva nella comunicazione che ne ha fatto i giornali e anche noi?
Dunque, loro hanno percepito proprio un partito di scettici e un partito di euforici, l'hanno sintetizzato così, e questo fin dal primo momento. Innanzitutto per loro è stato innanzitutto un momento di grande sorpresa poter pensare che ci fosse qualcosa più veloce della luce. È chiaro che è un concetto ancora per loro che è tutto da indagare, tutto da scoprire, di cui capire nel valore scientificamente parlando. Tuttavia, appunto, leggendo, spulciando in rete e tra i giornali, percepivano subito che ci fosse un po' un atteggiamento paradigmatico nei confronti della scienza da parte dei giornali, che ricorrono a titoli sensazionalistici a volte, quando invece loro si sarebbero aspettati un fatto raccontato in modo più asettico, commentava una ragazzina alla Manzoni, cioè un fatto appunto raccontato nella sua essenzialità e eventualmente poi con un coro di commenti alla fine. Ora, in sostanza questo voleva dire rimandarci al metodo scientifico, quindi riporre la centralità della domanda, dell'ipotesi, e poi da lì avere più dettagli sullo svolgimento, sull'esecuzione, e solo allora dar luogo ad osservazioni e conclusioni.
È molto
che comprendono l'errore, poi, che era appunto poi il discorso fondamentale intorno a cui ci siamo interrogati.
Ecco, è molto efficace questa distinzione, questa individuazione di due categorie di comunicatori, gli euforici e gli scettici. Questa è stata anche una critica al giornalismo italiano che è venuta anche all'interno della comunità della comunicazione della scienza in Italia. Angela Maggi, ma Radio 3 Scienze è stata messa in quale delle due categorie?
Dunque, Radio 3 Scienze viene utilizzata abbastanza spesso con i suoi contenuti e... Diciamo che in genere...
Ce lo può dire, non ci offendiamo, non esiti, per noi anzi...
Diciamo che per noi è fondamentale soprattutto stimolare una riflessione che vada al di là delle cose che proponiamo noi, diciamo, noi insegnanti, perché è chiaro che i ragazzi sono affacciati continuamente nel mondo del web ed è lì che noi cerchiamo di stimolare un'attenzione un pochino più analitica nei confronti delle notizie che leggono, soprattutto con grande attenzione anche alle fonti, cioè a capire bene da dove vengono queste notizie e quindi anche a saperle poi inquadrare nella modalità più corretta. Insomma, la scienza in genere la mettiamo tra le fonti scientifiche, ecco, alla fine della nostra ricerca.
Beh, insomma, è una... ci rende molto orgogliosi. Io vorrei dare il benvenuto a Giulio Peruzzi, buongiorno, storico della scienza, insegna all'Università di Padova. Peruzzi, lei ha ascoltato quello che ci ha raccontato Angela Maggi. Di solito gli storici ci invitano sempre a considerare che un evento, un accadimento deve avere una sorta di distacco temporale per essere analizzato in modo più efficace. Secondo lei la vicenda sui neutrini allo stato attuale è ancora una vicenda aperta, bisognerà continuare a misurare, a valutare le ipotesi, è un buon caso di studio di comunicazione della scienza come lo sta utilizzando Angela Maggi nella sua storia, nella sua scuola?
Ah, certamente, anzi è uno degli aspetti più significativi, visto che appunto come diceva la professoressa prima e come mi pare faccia ben notare i ragazzi, è proprio attraverso questo veicolo della comunicazione che certe notizie acquistano pubblicità. E molto spesso lo fanno senza sempre domandarsi quale responsabilità hanno quando presentano le notizie in un modo o in un altro. Nonostante questo sia uno, no, diciamo, delle segnature che dovrebbe accompagnare il comunicatore e il comunicatore scientifico in particolare, poi dopo ci si in qualche maniera fa coinvolgere da questa dalla sottolineatura del fatto eclatante. E su questo c'è un paradosso, secondo me, nell'ambito della società in cui viviamo, cioè c'è una società che è fortemente permeata di scienza, in cui la domanda di comprensione di questa scienza che in qualche maniera continuamente noi incontriamo nella nostra vita quotidiana è alta, quindi molte persone chiedono di sapere, di capire, di apprendere, e nello stesso tempo appunto non ci si rende conto che la scienza ha dei tempi diversi da quelli della comunicazione scientifica e quindi che prima di dare per assodato un fatto è bene lasciare che il fatto diventi fatto. Nel caso dei neutrini questo è significativo, appunto la distinzione che faceva la professoressa tra dare asetticamente un risultato, casomai sottolineando quanto preliminare sia questo risultato. Nel caso dei neutrini la stessa collaborazione Opera, per quanto non aveva scritto preliminare nel titolo del report eccetera, però era abbastanza cauta dicendo è necessario fare verifiche, è necessario ricontrollare tutto, è necessario che altri gruppi che stanno lavorando si confrontino con questo risultato. Sta di fatto che però invece la cosa è uscita come se fosse praticamente un dato certo. Ecco, questo fatto di dare asetticamente una certa informazione anche di un risultato sottolineandole quanto preliminare è e poi eventualmente mettere a confronto eventuali scenari che se il risultato venisse confermato o non confermato si aprono, beh, questo dovrebbe essere il modus operandi ed è bene che venga insegnato ai giovani, tanto più giovani addirittura delle medie, che questo è il modo in cui si dovrebbe leggere, al di là di tutta il battage che si fa, come si dovrebbe leggere le informazioni scientifiche.
Ecco, Giulio Peruzzi e Angela Maggi, stanno arrivando i messaggi qui al 335-56-34-296. Allora c'è il messaggio di Luca che vorrei sottoporvi molto velocemente. Dice Luca, ma ha senso far ragionare dei bambini, parliamo di scuola media nel caso degli studenti e delle studentesse di Angela Maggi, su cose che nemmeno gli adulti capiscono? Maggi, vuole cominciare lei a rispondere?
Direi che assolutamente sì, ha senso far ragionare i bambini, prima cominciano, anzi forse meglio è. E nel caso poi dell'insegnamento delle scienze matematiche, che mi riguarda più direttamente, è proprio una questione di esperienzialità, cioè ragionare proprio ci riconduce a quello che è il luogo del laboratorio della mente. Il laboratorio è un luogo fisico ma anche un luogo mentale, per cui lì dove si avviano dei percorsi, delle riflessioni sul percorso di apprendimento che si sta facendo, benissimo, va benissimo, altrimenti si finisce un po' con un riduzionismo, appunto dare delle informazioni nozionisticamente, mentre invece bisogna avviare i ragazzi a la palestra che è la loro mente e a utilizzarla nella maniera migliore possibile.
Certo, il ragionamento è valutazione. Giulio Peruzzi, lei cosa pensa di questa domanda di Luca? Ha senso far ragionare dei bambini su cose così difficili che nemmeno gli adulti capiscono?
Ma io penso che appunto questo dipende dalla capacità del docente di porgere l'informazione. In realtà si può far capire e al di là di capire poi nel dettaglio come è stato fatto un esperimento che, come nel caso dei neutrini, è particolarmente complesso, ma dare un'idea di come avviene un esperimento, quindi dare l'idea del metodo con cui procede la ricerca scientifica in generale, e quindi questo anzi è un'ottima informazione che prima viene data e prima le persone anche in giovane età cominciano a impostare il loro modo di guardare al mondo, all'informazione, alle cose che vedono intorno a loro in modo corretto.
Ecco, d'altra parte la individuazione delle due categorie, i comunicatori scettici e i comunicatori euforici, è insomma un po' la risposta anche al messaggio di Luca, quanto sia invece efficace che anche i più piccoli comincino insomma a ragionare intorno alla scienza. Io ringrazio i nostri ospiti, Angela Maggi, insegnante dell'Istituto San Leone Magno di Roma, e Giulio Peruzzi, storico della scienza, insegna all'Università di Padova. Questa è Radio 3 Scienza, @rai.it. L'arpa di Marion Hoffman e la toccata dalla suite per arpa, opera 83 di Benjamin Britten, stiamo nel 1969, 11:14 minuti. E ancora un messaggio che è arrivato a Radio 3, questa volta non proprio a Radio 3 Scienze. Un ascoltatore ci ha scritto al programma Il Cantiere, l'occasione anche per ricordarvi: Il Cantiere è un programma di Radio 3 che va in onda tutti sabato alle ore 19 ed è il luogo di Radio 3 dove noi proponiamo i pezzi di radio che potete fare voi, interviste, radiodocumentari, come voi immaginate e volete fare la radio. Anzi, se avete qualcosa su cui cimentarvi potete scrivere a ilcantiere@rai.it. E al Cantiere ha scritto Marcello Ranieri, che è uno scrittore e che è qui con noi in collegamento. Buongiorno Marcello Ranieri.
Buongiorno.
Ora, Marcello Ranieri è un po' colui che ci ha spinto oggi ad occuparci dell'argomento di cui tra poco vi dirò, e che però comunque rientra nella sua passione per l'Antartide, però lui è anche uno scrittore. Allora, Marcello Ranieri, mi racconta, seppur brevemente, lei ha scritto una pièce teatrale che ha per protagonista l'Antartide, si chiama Due. Ecco, mi racconta come è arrivato a scrivere questo pezzo di teatro?
Sì, innanzitutto devo, per onestà, precisare, per onestà verso chi studia queste cose da molti anni, che me ne sta sto occupando da poco, da relativamente poco.
Però se ne è già molto appassionato.
Sì, sì. È capitato un po' per caso, mi sono trovato a lavorare nell'ufficio di fronte a quello nel quale, nell'area della ricerca del CNR di Bologna, si preparano le missioni per l'Antartide. E pian piano ho conosciuto le persone che svolgono queste missioni. E, la mia curiosità iniziale è diventata appunto una vera e propria passione e mi ha portato a scriverne. Mi interessa e trovo che sia molto affascinante l'aspetto naturalistico, ma ancor più per quel che mi riguarda quello antropologico, quello dell'approccio che noi tutti, a partire da chi non ne sa nulla a chi ne è esperto, ha verso un territorio ancora in parte inesplorato. Ancora.
Ecco, mi racconti una cosa che in questo approccio antropologico che lei predilige l'ha colpita nella sua passione per l'Antartide. Mi racconti un esempio, così poi cominciamo a parlarne dell'Antartide.
Io ho parlato molto con un ricercatore, si chiama Maurizio Busetto, che alla sua prima spedizione ha trascorso 13 mesi consecutivi in Antartide senza mai muoversi da lì, in un gruppo isolato, ristretto, con altri 12 ricercatori, occupandosi ciascuno del suo ruolo preciso e trascorrendo quindi un periodo molto lungo, molto significativo, in condizioni estreme, di sicuro in una situazione particolare, la situazione di isolamento. E dai racconti di questa avventura, da foto, da filmati che ho potuto avere, mi è nato l'interesse, mi è nata anche poi l'ispirazione per questo testo teatrale di cui abbiamo detto.
Che si chiama, che si intitola Due. Questa pièce teatrale. Allora io vorrei adesso salutare anche l'altro ospite che è qui con noi, Marco Taviani, ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine del CNR di Bologna. Lei c'è stato in Antartide molte volte. Per quanto tempo quanto è durata la sua missione più lunga?
La mia spedizione più lunga, innanzutto
buongiorno
agli ascoltatori, è stata la mia prima spedizione, che fu nell'estate australe 1988 e totalizzai circa tre mesi al Polo Sud. Da allora ci sono stato altre 11 volte, quindi una piccola esperienza del continente di ghiaccio me la sono formata attraverso gli anni, anche interagendo in molti progetti internazionali multidisciplinari.
Marco Taviani, noi l'abbiamo su sollecitazione di Marcello Ranieri, che ci ha invitato ad occuparci dell'Antartide, noi lo facciamo spesso e sempre molto volentieri. C'è una notizia degli ultimi giorni che è molto interessante perché è una storia davvero, è quasi un thriller, è quasi un appunto, prima parlavamo della vicenda dei neutrini, anche in questo caso si può seguire come il filo che seguono gli scienziati per affrontare in questo caso un ignoto. Parliamo di un lago speciale, come sono speciali i laghi in Antartide, perché si trovano sotto chilometri di ghiaccio, fino a 4 chilometri di ghiaccio, e gli scienziati non molti anni fa, insomma 40 anni fa, hanno dovuto capire se e come era possibile che ci fosse acqua, che acqua liquida appunto a quella profondità sotto 4 chilometri di ghiaccio. Stiamo parlando del lago di Vostok, che è il più grande ed è lungo quasi come la distanza tra Napoli e Bari, 240 chilometri, largo 50 chilometri. La notizia di questi giorni, Taviani, è che gli scienziati russi hanno voluto un po' accelerare i tempi sugli altri ricercatori antartici e finire la perforazione della calotta su cui la comunità scientifica aveva nei primi anni del 2000 deciso di aspettare, cioè la comunità scientifica è arrivata a un centinaio di metri, 108 metri dal concludere la perforazione della calotta per raggiungere l'acqua, si è fermata cercando di individuare le modalità più sicure per non contaminare, perché lì sotto si trova dell'acqua che secondo gli scienziati è rimasta isolata da 15 milioni di anni. Ecco, Marco Taviani, intanto ci vuole spiegare che cosa vuol dire andare ad analizzare dell'acqua che probabilmente è rimasta isolata per 15 milioni di anni?
Beh, innanzitutto, come lei ha giustamente detto all'inizio, siamo di fronte a una delle più straordinarie scoperte scientifiche e anche avventure scientifiche forse di tutti i tempi. Di laghi in Antartide ce ne sono in superficie e sono già laghi molto strani. Pensare che abbiamo dei laghi sotto 4 chilometri, 3 chilometri e mezzo di calotta glaciale ovviamente aggiunge un tocco addirittura di mistero, come missione potrebbe essere quello di un'esplorazione planetaria. E un ambiente con acqua liquida per la maggior parte degli scienziati può rappresentare immediatamente un dubbio interessantissimo. Acqua liquida spessissimo vuole dire vita, però stiamo parlando di un lago che si trova separato dalla superficie terrestre appunto da uno spessore notevolissimo di ghiaccio, in totale isolamento e in totale oscurità. E alimentato forse da eventi geologici importanti che potrebbero portare anche alla formazione di sorgenti idrotermali, quindi di acqua calda, di emissioni di gas sul suo fondo. Un cocktail fenomenale per poter perlomeno avanzare la possibilità che ci siano delle forme di vita, intendiamoci, microscopiche, parliamo di batteri e cose assimilabili, del tutto ignote finora.
Perché tra l'altro 15 milioni di anni è un tempo in cui si può anche ipotizzare che ci sia stata, diciamo, quasi una speciazione, no? Cioè che ci siano forme di vita che non ritroviamo in altre parti della Terra, insomma una ricerca di forme aliene all'interno stesso del nostro pianeta, che è un po' anche il nuovo corso della ricerca scientifica sulle forme di vita nell'universo.
Certo, si chiama ovviamente aliene, se appartengono al nostro pianeta, diciamo ignote, sarebbe meglio certo, di aliene, sì. Ma estreme sì, ecco, c'è la parola estremofili per questo tipo di forme di vita. Che tra l'altro sono diffuse in tutti gli ambienti in realtà particolari del nostro pianeta. Si pensa addirittura che il lago Vostok possa essere per certi versi confrontabile con una delle lune di Giove, con Europa. Anche lì parliamo di un mondo ghiacciato con probabilmente sotto la superficie di questo ghiaccio dell'acqua liquida. Non per nulla infatti le comunità scientifiche internazionali che hanno visto poi categorie di scienziati molto strani, cioè quelli che si interessano sia del ghiaccio ma anche quelli, gli esobiologi che studiano la vita negli altri pianeti, oltre ovviamente a ingegneri e tecnici che devono pensare come raggiungere e campionare dei posti così remoti, hanno agito per una quindicina d'anni e anche con controversie, come ovviamente possiamo immaginarci.
Marco Taviani, vediamo adesso questa accelerazione degli scienziati russi che hanno deciso di completare questa perforazione. Allora, intanto il motivo per cui la comunità degli scienziati antartici si era bloccata a 108 metri era di riuscire ad essere sicuri di poter arrivare all'acqua senza contaminarla. Ecco, c'è questa ragionevole certezza? E poi i russi ci sono davvero arrivati?
Ecco, due ottime domande. Dunque, innanzitutto proprio l'acqua liquida non pare che sia stata toccata. Hanno toccato l'acqua di raffreddamento a spese dell'acqua lacustre, quindi non quella della calotta glaciale, ma quella che pertiene al lago medesimo. E la contaminazione è un fenomeno ovviamente, non vorrei dire probabile al 100%, ma molto plausibile. È per questo che c'è stato così tanta ritrosia poi anche da parte della comunità scientifica internazionale a applaudire al fatto di essere arrivati a toccare il lago. Questo cioè che siano entrati nella superficie diciamo del lago, forse anche solo ghiacciata, questo ce lo dicono gli scienziati russi che appunto stanno dietro la perforazione con il gruppo di Valery Lukin. E il problema è che ovviamente c'è una sorta, forse, ma questa è la mia opinione un po' personale, insomma, in questi tipi di esplorazione, una sorta come questo, di bullismo nazionale scientifico, un po' quello che si vedeva all'epoca delle esplorazioni spaziali, no? C'è un fatto anche di orgoglio nazionale che sta alle spalle di questo tipo di operazioni.
Quindi è stata una scelta proprio un po' di politica della propria ricerca scientifica e un po', come le dice, di bullismo, quasi di,
sì,
di forzare un po' i tempi, di forzare i tempi anche le cautele e le prudenze. Tra l'altro sembrava addirittura, insomma, così dalle foto che sono state diffuse, che gli scienziati russi avessero già preso un campione d'acqua, l'avessero inviato a Putin, che lo teneva tra le mani con grande orgoglio. Ma questa è una bufala, cioè un'ampolla simbolica, perché sì, L'acqua non è stata ancora raccolta.
Nel senso che dovrebbero avere raccattato proprio l'acqua che poi si anche era ghiacciata, insomma, e che già fu in parte studiata prima di arrivare proprio a perforare la superficie, come hanno detto loro, già in realtà toccata alcuni anni fa, perché avevano già studiato anche queste forme di batteri estreme, termofile, già in lavori pubblicati, insomma, negli anni 90, negli anni 2000. Sì, adesso io l'ho chiamato bullismo per dare un po' un'idea esagerata.
Ma è molto efficace come definizione.
In realtà l'Antartide appartiene un po' a tutti. Un mondo così, se noi lo contaminiamo forse una volta per tutte. Pare che questi laghi, addirittura che potrebbero essere più di 140, molti di loro possono essere anche in connessione tra loro parziale o periodica. Quindi i rischi ci sono, forse aver aspettato qualche annetto di più per trovare una qualche tipo di tecnologia più pulita poteva essere, insomma,
una scelta più utile. Marco Taviani, un'ultima domanda, ma adesso quello che ne possiamo sapere, che voi scienziati antartici conoscete, come procederanno gli scienziati russi e poi come interagiranno con il resto della comunità antartica?
Qui credo di poter essere abbastanza positivo. C'è una tendenza, diciamo, storica in Antartide di collaborazione. In effetti non è che poi, anche se magari le nazioni individualmente spesso hanno un controllo su un progetto, non interagiscono con scienziati di altri paesi, di altri team, e questo hanno fatto anche quelli russi, sovietici prima e poi russi, per quello che riguarda Vostok. Quindi sono sicuro che ci siano delle sinergie positive con...
Quindi è più ottimista su questo.
Grazie.
Grazie Marco Taviani, ricercatore dell'Istituto di Scienze Marine del CNR di Bologna. Ringrazio anche Marcello Ranieri, che è stato un po' l'artefice di questo colloquio. Io ho solo qualche secondo per farvi due segnalazioni, per chi vive a Roma e per chi vive a Palermo, perché a Roma oggi è cominciato e durerà per tutta la giornata di oggi, ma anche per quella di domani, sono cominciati dialoghi su scienza e società all'Università La Sapienza, presso la Facoltà di Fisica. Sono molti i temi, potete immaginare, dall'etica e coscienza nei robot di Roberto Cordeschi all'intervento di Stefano Rodotà sulle nuove tecnologie, nuovi diritti, nuova democrazia. Poi ci sarà Giorgio Parisi, uno dei nostri grandi fisici. Ma trovate questo, è il programma, sul nostro sito radiotrescienza.rai.it. E poi una segnalazione invece per chi si trova a Palermo, perché è in corso e durerà fino a domenica la quinta edizione di Palermo Scienza, esperienza insegna. Quest'anno questo festival della scienza è dedicato alla matematica. Anche in questo caso, se volete saperne di più, sul nostro sito trovate il collegamento con Palermo Scienza, al nostro sito radio3scienza.rai.it. 11:28 minuti, Radio 3 Scienza finisce qui per oggi. Domani, vi ricordo, ci sarà l'ottava lezione di come farsi un orto tutto per sé, e ora il microfono passa ad Anna Maria Giordano per Radio 3 Mondo, e si parlerà di un guerriero. Stella Panarese vi ringrazia e vi saluta.